puntata di oggi verterà su alcuni aspetti che riguardano la vita di tutti i giorni dei ragazzi, degli insegnanti e degli adulti di riferimento. Cioè, inizieremo a capire quali sono le responsabilità concrete, no, della rete, quindi quando succede qualcosa sui social network, su internet in generale, come possiamo prevenirlo e in caso in cui siamo vittime o autori dei fatti, perché ci possiamo trovare nelle varie situazioni, faremo anche qualche esempio concreto, vedremo come è possibile oggi difendersi. Come funzionano i social network? I ragazzi lo sanno benissimo, molti di questi social o applicazioni hanno per esempio un limite di età, no? Ci si può iscrivere di solito dai 13 anni in su. Cosa dice la legge in Italia? In generale la legge dice che per iscriversi a un social si dovrebbero avere almeno 14 anni. Lo dice il regolamento, il decreto legislativo del 2018 che è stato di recepimento della direttiva europea sul trattamento dei dati personali, no? Quindi in generale ci si dovrebbe iscrivere a 14 anni. Poi è logico che spesso ci si iscrive anche a un'età più bassa, no? E questo se accade, insomma, l'importante è che però sui social network si cerchi di non commettere quelli che sono i principali illeciti. Io vi farò vedere alcuni casi concreti per dirvi cos'è che a volte porta i ragazzi in tribunale, no? Perché ci sono delle condotte, cioè delle cose che noi facciamo e che a volte non ci rendiamo conto che quella condotta può essere un reato, anche perché, qui mi rivolgo ai ragazzi, a volte siamo messi un po' in confusione anche da quello che vediamo in televisione. Per esempio, molti dei ragazzi collegati avranno visto una trasmissione che andava in onda qualche anno fa su MTV che si chiamava Catfish, se non ricordo male. Cioè, raccontavano le storie di ragazzi che, per esempio, negli Stati Uniti rubavano l'identità di altre persone, cioè fingevano di essere altre persone, si iscrivevano a dei social network fingendo di essere una donna invece di un uomo, fingendo di essere europeo invece abitava in Australia, insomma, mentivano su internet e questa trasmissione descriveva anche in maniera quasi divertente queste condotte. Ecco, per esempio, questo fatto in Italia è reato, negli Stati Uniti non sempre è reato. Quindi, per esempio, questo è già un esempio, no, in cui magari io creo un falso profilo e poi non ho la consapevolezza che quello che sto facendo è un reato, che in Italia si chiama sostituzione di persona. Quindi oggi vedremo un po', di casi concreti su questi temi. Quando ci si iscrive a un social network, diciamo che la responsabilità di tutto quello che facciamo sul social network è di noi utenti, quindi non è del titolare, quindi di Zuckerberg se parliamo di Facebook, Instagram, ma in generale di chi scrive quei contenuti. Si può essere responsabili addirittura se mettiamo un mi piace, un like o una condivisione a un contenuto che offende le altre persone. Quindi ragazzi o insegnanti, insomma, non è una condotta neutrale condividere un contenuto illecito, no? Già la condivisione di un contenuto illecito, adesso vediamo quando un contenuto è illecito, può essere a sua volta un illecito, si dice a titolo di concorso nel reato. Però in che modo ci possiamo trovare di fronte a un episodio di bullismo o di cyberbullismo? E se ci troviamo, per esempio, ad essere spettatori di un episodio, oppure a capire che nella nostra classe c'è in corso un episodio di cyberbullismo, cosa dobbiamo fare? E poi cerchiamo anche di capire cosa si intende per cyberbullismo. Io cercherò di farvi vedere quando un avvocato viene a contatto con un caso, no? Gli viene segnalato un caso da parte di solito dei genitori, no? Della vittima, come si muove e cosa si può fare in concreto quando siamo in queste situazioni. Allora, intanto c'è una nuova legge, la famosa legge 71 del 2017, che voi sapete è nata per forte volontà del papà di Carolina Picchio, di Paolo Picchio. Avete forse sentito la storia di questa ragazza che purtroppo non c'è più e che si è tolta la vita a causa di un video che circolava online e che insomma, in qualche modo la offendeva o la ritraeva, insomma, in cui i suoi compagni di classe, diciamo, l'avevano fatta bere e circolava questo video in cui, insomma, diciamo, veniva offesa da alcuni compagni. Non ha retto alla al contenuto di questo video e purtroppo si è tolta la vita. Da questa esperienza negativa è nata una legge, la famosa legge contro il cyberbullismo, che proprio per volontà del papà non ha voluto introdurre dei nuovi reati, no? Però oggi noi sappiamo come possiamo intervenire, o diciamo qual è il modo che il legislatore ritiene anche migliore di intervento quando ci troviamo di fronte a dei casi di cyberbullismo. La legge non introduce nuovi reati proprio perché i reati ci sono di già, quindi non ha ritenuto opportuno introdurre nuove norme. Oggi non c'è un reato, ragazzi, di cyberbullismo, possono esserci però tanti reati messi insieme, perché i social network per la giurisprudenza sono dei luoghi aperti al pubblico, cioè tutto quello che voi scrivete su un social, ragazzi, resta impresso. Resta, diciamo, cristallizzato sul social network e quindi può costituire per esempio anche una prova in tribunale. Quindi attenzione a tutto quello che si scrive. I reati, ragazzi, quali sono? In generale quelli più diffusi, quelli che noi vediamo principalmente, sono la diffamazione, no? Quindi offendere qualcuno su un social network integra il reato di diffamazione aggravata, che è punita dal codice penale, pensate, addirittura con la reclusione fino a 3 anni. Quindi offendere un compagno di classe su un social network può integrare questo reato, ma anche offenderlo su WhatsApp, ad esempio. Quindi si comunica con altre persone e si offende un ragazzo, il reato, un compagno di classe, il reato è questo. Oppure la pena può essere aumentata se sono discorsi di odio, quindi se sono aggravati questi insulti dalla finalità di discriminazione, quindi dall'odio razziale. La pena è aumentata fino alla metà, quindi la pena da 3 diventa addirittura 4 anni e mezzo, cioè può essere una pena che può davvero essere importante. Nel 2019 è stato introdotto anche il reato, il cosiddetto reato di revenge porn nel nostro codice penale. Oggi condividere per quello che si chiamava sexting, no? Che si chiama sexting, per esempio, se un alunno, qualcuno vi segnala, no? Che circola un video o delle fotografie che hanno un contenuto sessualmente esplicito, anche se il video è un fotomontaggio, però la persona è identificabile, quindi si capisce chi è quella persona che compie atti sessuali, condividere quel video, quella foto, anche se si tratta di un selfie, quindi di qualcosa che la vittima si è fatta spontaneamente e magari ha condiviso soltanto col fidanzato, ricondividerlo su una chat, per esempio su un gruppo WhatsApp o Telegram, integra il reato di condivisione non autorizzata di materiale sessualmente esplicito. Quindi attenzione, insomma, alla condivisione delle chat, in chat, di tutti i materiali che possono avere questo contenuto. La legge, lo sapete, è il cosiddetto codice rosso. Le pene per questo tipo di reati arrivano addirittura a 6 anni di reclusione, quindi quando ci si trova di fronte a questo reato, ragazzi, è qualcosa di molto grave. Mettetevi anche nei panni della vittima che si vede circolare, no? Materiale di questo tipo senza averlo mai autorizzato. Ci sono già state in Italia le prime sentenze di condanna per questo reato, quindi vedete che il Tribunale di Firenze si è già espresso, ad esempio, su ragazzi minorenni, no? In questo caso un ex che aveva 17 anni, che è stato condannato a 3 anni di reclusione perché aveva condiviso questo materiale in maniera non autorizzata. Così come un reato, per esempio, contattare ripetutamente sui social qualcuno che non vuole essere importunato, no? Gli si mandano tanti messaggi arrecandogli un danno e quindi in questo caso c'è il reato di molestie oppure di atti persecutori. Tutti questi reati possono essere commessi a mezzo Facebook, quindi io cambio identità e continuo a contattare una persona che non voleva essere contattata. In tutti questi casi possono scattare gli atti persecutori, che è un reato ancora più grave delle molestie. Quindi il fatto di mettere qualcuno, no, costringere qualcuno a fare qualcosa integra il reato di violenza privata. Quindi ogni volta in cui io costringo una persona a fare o a non fare qualcosa, no, quindi a fare o ad omettere qualcosa, io integro questo reato, che è procedibile d'ufficio, e poi vedremo cosa vuol dire, no? così come è un reato fare, per esempio, fotografie in luoghi di privata dimora, si dice, per esempio, fare le fotografie negli spogliatoi, fare le fotografie in una stanza che doveva rimanere privata e poi condividere queste fotografie, c'è un reato ad hoc che si chiama interferenze illecite nella vita privata, che capita spesso purtroppo di dover contestare. Ora, vi ho detto in maniera un po' veloce, no, questi reati, però per dirvi cosa, tutti questi reati insieme costituiscono poi quello che comunemente si chiama cyberbullismo. Poi adesso vedremo anche la definizione che dà la legge, no? Perché spesso noi sentiamo in televisione, sui media, parlare cyberbullismo, ma poi in concreto non sappiamo cosa vuol dire e nemmeno come riconoscerlo. Quando questi fatti sono reiterati, ripetuti nel tempo, danno luogo a quella situazione che si chiama di vessazione psicologica, una situazione di disagio che porta la vittima a isolarsi e quindi ad essere estromessa dal gruppo, no? Quello che abbiamo detto finora, no? Quindi reato di diffamazione, sostituzione di persona, ve ne aggiungo un altro che è l'accesso abusivo a un sistema informatico, che è quando, per esempio, voi forzate la password di una persona. Quindi volete entrare nell'account Instagram, Facebook o TikTok del vostro amico e cominciate a cercare di indovinare le password oppure scaricate dei programmi che vi consentono di intercettare la password. Allora, in quel caso lì, comunque, si tratta di un reato grave, anche questo punito con la reclusione fino a 3 anni, che è l'accesso abusivo a un sistema informatico. Quindi tutte queste cose insieme hanno portato nella nuova legge contro il cyberbullismo a questa definizione. Questa definizione nasce proprio dall'esperienza concreta, quindi principalmente dei tribunali per i minorenni d'Italia, no? E quindi sulla base di questa esperienza abbiamo detto che il cyberbullismo può essere definito come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, vedete, no? Queste sono le diffamazioni, denigrazione, furto d'identità. È la sostituzione di persona, no? Acquisizione illecita dei dati, trattamento illecito dei dati, quindi questi sono tutti gli accessi abusivi, no? A un sistema informatico, realizzata per via telematica, ragazzi, quindi su internet, nonché la diffusione di contenuti aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia. Qual è la finalità? La finalità è quella di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.